Siamo in piazza San Michele Vis Domini e la chiesa di San Michele sorgeva per volontà dell'antica e prestigiosa famiglia Vis Domini, la quale dette alla Repubblica ben 39 priori e un gonfaloniere di giustizia, il sindaco, come avevo detto prima, fino al 1300, vicino alla chiesa di Santa Reparata, poi letteralmente coperta dalla nuova basilica di Santa Maria del Fiore. E proprio per fare posto alla nuova edificazione, si dovette abbattere la chiesa del preposto alla guida delle schiere angeliche, San Michele appunto, salvo essere riedificata dalla stessa famiglia Visdomini nel sito attuale a partire dal 1364. I Visdomini li troviamo citati anche nella Divina Commedia di Dante per il loro compito di sostituti amministratori dei beni del vescovo durante il periodo di vacanza del seggio vescovile. Nonostante la prestigiosa carica, furono criticati dalla società di allora e dallo stesso Dante nella Commedia per il vizio di profittare di questo compito per arricchirsi alle spalle della curia vescovile. All'interno della chiesa si trovano le spoglie di Filippino Lippi, figlio del più famoso Filippo Lippi, grandissimo disegnatore, tanto da far scrivere allo stesso Vasari un epitafio in versi che di seguito vi leggo. Morto è il disegno, or che Filippo parte da noi. Stracciati il crin, Flora, piangi, Arno, non lavorar pittura, tu fai indarno che il stile hai perso e l'invenzione e l'arte. Sulla cantonata destra del palazzo, subito al fianco della chiesa, si trova un'antica iscrizione, Protector Noster. Nulla a che vedere con la divinità, ma a perenne memoria di un fatto che per l'epoca di allora fu davvero eccezionale. Prima di diventare Granduca di Toscana, in seguito alla morte improvvisa del fratello Francesco I, per malaria presso la villa del Poggio a Caiano, anche se si sospetta un avvelenamento con l'arsenico per la relazione discussa con l'affascinante Bianca Cappello, il cardinale Ferdinando de' Medici riuscì nell'impresa di convertire al cristianesimo la famiglia Fabbi, di religione ebraica. A questa dette non solo lo stemma mediceo sormontato con il cappello cardinalizio, salvo essere priva della corona granducale, oggi è andato perduto, ma anche il cognome di Medici, con la preclusione di neofiti. Il generoso rabbino Jochiel Fabbi fu battezzato dallo stesso pontefice Gregorio XIII con il nome di Vitale, assieme ai suoi figli Alessandro e Antonio e alla figlia Grazia, poi sposa del nobile fiorentino Bartolomeo Sermanni. Questi seguirono il cardinale De Medici allorquando appunto dovette rientrare da Roma a Firenze per sostituire all'improvviso il defunto fratello, acquisendo simpatie e benemerenze. Essendo di famiglia ricca, finanziarono opere di beneficenze e di edilizia religiosa. La più famosa è di certo la facciata, poco di meno che della chiesa di San Salvatore d'Ognissanti, o cosiddetta d'Ognissanti, in piazza Ognissanti a Firenze, vicino ai Lungarno, fatta da Matteo Nigetti nel 1637, tra le prime opere barocche a Firenze. Nel motto Protector Noster, che faceva riferimento appunto a Ferdinando de' Medici, ne fece iscrivere altri due, di cui uno in ebraico e uno in greco, ma sono tutt'oggi scomparsi con il susseguirsi dei restauri della facciata del palazzo. Sempre Nigetti, che aveva fatto la facciata di Ognissanti, su commissione di Antonio de' Medici, appunto Antonio Medici, pardon, Medici neofita, è la porta della sagrestia del chiostro dei morti della chiesa della Santissima Annunziata, sulla quale si possono ammirare i volti di Vitale e di suo figlio Alessandro, porta che custodiva i parimenti, arredi e l'argenteria e tutto ciò che serviva per gli ornamenti della cappella della Santissima Annunziata all'interno della basilica. Così anche nella pala d'altare della medesima chiesa, dove si trova la sagrestia, si trovano dipinti i santi, appunto, Vitale, Alessandro e San Gregorio, che si rifanno ai due Fabbi e al pontefice, quindi Vitale Alessandro e al pontefice Gregorio XIII. A lato della porta della sagrestia ci sono i due busti di Vitale ed Alessandro con i rispettivi monumenti funebri, fatti dal fratello e figlio Antonio, a perenne memoria dei due illustri parenti. Per concludere, è su donazione di Alessandro e Antonio se l'altare della Santissima Annunziata è sormontato dallo splendido ciborio a otto facce che richiama l'Octava Dies, in argento che possiamo ammirare in una delle più importanti e meravigliose basiliche che Firenze possa annoverarsi come custode. Arriviamo dunque al tabernacolo delle cinque lampade, tra via dei Pucci e l'angolo con via Ricasoli, uno dei più antichi tabernacoli della città dal 300, detta delle cinque lampade, indicante i cinque lumi votivi volti ad illuminare le due immagini mariane, venerate a partire dalla più antica, che si trova a sinistra, per la peste che decimò per davvero la popolazione di Firenze nel 1348, narrata anche da Boccaccio. Le due pitture murali sono ad opera di Cosimo Rossellini, quella di destra, e di Lippo di Benivieni, a sinistra, che versa in condizioni un po' peggiori. Precedentemente, quella a sinistra, come avevo detto, del Benivieni, era stata attribuita a un tale Buffalmacco, della scuola di Ricci, pittore famoso per il suo essere sempre incline alla burla, tanto da entrare da protagonista in alcune novelle contenute nel Decameron di Boccaccio. La più famosa, che ne riporta le opere, è certamente quella di Mastro Simone. In quella attribuita a Rossellini invece si noti il cardellino, simbolo di risurrezione e vita dopo la morte, con San Zenobia e San Rocco, che di solito era invocato quest'ultimo nelle pestilenze assieme a San Sebastiano. Se non per la pittura, sembra essere l'edificio stesso risede del Buffalmacco. Quindi, se non è l'opera, almeno è la casa di questo artista che è finito anche nelle novelle del Boccaccio. Nella fessura, sottostante alle immagini, vi era una sorta di buca delle offerte che raccoglievano provvigioni per l'acquisto dell'olio per le cinque lampade che avevamo e abbiamo visto ora. E dunque arriviamo al palazzo più famoso di tutta la città di Firenze, dopo Palazzo Vecchio, che è Palazzo Medici Riccardi. Era, ed è tuttora, una residenza maestosa voluta da Cosimo il Vecchio de' Medici, di ritorno dal primo esilio, avvenuto dopo la cacciata ordita dai due oligarchi Albizzi e Strozzi nel 1434, sulla via dove sorgevano case appartenenti alla famiglia dei Medici dai tempi di Giambuono, che era il capostipite, alla fine del 200, primi del 300. Inizialmente si designò come architetto il Brunelleschi, ma il suo progetto era troppo esoso, troppo lungo, i costi erano troppo alti, così Cosimo diede l'incarico a Michelozzo, poi generalmente eletto l'architetto dei Medici, il quale concepì il palazzo come un cubo all'interno del quale si susseguiranno le generazioni dei Medici fino a quando Cosimo I non spostò definitivamente la residenza direttamente a Palazzo Vecchio nel 1540. E poi successivamente si spostarono nel Palazzo Nuovo dei Pitti nel 1560. Difatti, Cosimo I, nello spostare la residenza, volle dare alla città un'idea ben precisa della sua idea di potere. All'interno del Palazzo del Potere, il Palazzo dei Priori, adesso conosciuto più come Palazzo Vecchio, c'era direttamente il padrone di Firenze. Dunque, il posto venne lasciato alla famiglia Ricciardi, dopo che appunto Ferdinando II de' Medici, già residente da molto tempo a Palazzo Pitti, decise di vendere l'antica dimora di famiglia ai banchieri Ricciardi nel 1659 per la cifra di 40.000 scudi, contando che gli scudi erano monete simili dal valore ai fiorini, che si aggiravano come valore attorno ai 150 euro di oggi. Fate voi il conto di quanto allora fu speso per la vendita di questo palazzo. Al suo interno, oltre agli ambienti storici che hanno visto i momenti più intimi e più importanti della famiglia, più potente del Rinascimento europeo, vi è un tesoro artistico e storico fondamentale, come la cappella cosiddetta dei Magi, affrescata da Benozzo Gozzoli, il quale riporta un affresco murario, i volti della società e cultura religiosa e politica del 400 in Italia. Tra l'altro, questa fu la prima cappella di famiglia ad uso privato nella quale, su concessione diretta del Papa, fu possibile celebrare la Santa Messa, dando la possibilità al parroco di avere la sua casa canonica nelle stesse mura della famiglia de' Medici. Esternamente sono da segnalarsi il bugnato vivo e le cosiddette finestre inginocchiate, che sono alla base dell'edilizia rinascimentale, che qui compaiono per la prima volta in assoluto. La finestra inginocchiata è da attribuirsi al genio di Michelangelo, che ha presto fatto di questa un vero e proprio must dell'architettura rinascimentale, che presenta alla base delle proprie finestre degli archi che sembrano in lontananza come dei ginocchi di una persona che si sia inginocchiata, da questo finestre inginocchiate. C'è una curiosità: su alcune pietre del bugnato vivo del palazzo si possono ancora oggi osservare i segni lasciati da Michelozzo per indicare le cosiddette pietre perfette, ovvero sia quelle che non necessitavano di ulteriori scalpellature o riaggiustamenti per l'innesto nella linea di costruzione della base del palazzo. E dunque arriviamo in piazza San Lorenzo.